State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia insieme a Massimiliano Gugole e voi ci state ascoltando in diretta o in podcast su sbs.com.au/italian. E noi allora diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, il docente di finanze della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, che è con noi in diretta. Buongiorno Max.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, caro Max, ci siamo tenuti sobri questa mattina con le presentazioni.
Sì,
quindi
ti abbiamo deluso, Max. No,
un po' possiamo rifare.
No, un po' ci è rimasto male. L'hai sentito con la voce un po' impettita che diceva: ma cos'è questa cosa qua? Soltanto
no, ma tu
professore
hai dato questo
di finanza.
Annuncio ufficiale da tipo arriva il nuovo anno piuttosto che succede qualche cosa di drammatico, per cui ho cercato di mantenere lo
stesso tono. No,
invece le cose drammatiche sono, tra virgolette, i prezzi del petrolio, che continua a salire, questo nonostante gli Stati Uniti e l'India abbiano chiesto all'OPEC di aumentarne la produzione e soprattutto nonostante l'Arabia Saudita, che è il maggiore esportatore mondiale di greggio, abbia annunciato nei giorni scorsi una svolta verde che porterà il regno medio orientale a ridurre le emissioni a partire dal 2030 e ad azzerarle nel 2060. Max, a cosa è dovuto questo aumento del petrolio e quali sono le conseguenze? Questo naturalmente al di là dell'aumento delle bollette dei consumatori, quindi quali saranno le conseguenze sull'economia mondiale, e a parte gli shock appunto di chi va a fare benzina e scopre che insomma il prezzo al litro è arrivato a sorpassare $1.60.
All'anima, quindi figurati. Poi l'incremento del prezzo della benzina l'ho visto anch'io, perché ogni volta che guardo i distributori, vabbè, tiriamo dritti.
C'è una lacrima,
un sospiro che dice tutto.
Esatto, comunque insomma sono effetti tanto da parte di domanda quanto da parte di offerta per quanto riguarda il petrolio, per cui un paio d'anni fa, prima dell'arrivo della pandemia, c'era troppa offerta di petrolio, quindi c'erano problemi di stoccaggio. Vi ricordate, l'Australia addirittura aveva comprato il petrolio a prezzo zero perché nessuno lo voleva, non si sapeva dove mettere, e quindi il prezzo era caduto. Con la pandemia la domanda è caduta ancora di più. Adesso, con la ripresa delle varie economie in parti del mondo, le varie riaperture che ci sono, c'è più domanda, ma l'offerta ormai si è aggiustata su valori più bassi, per cui i paesi produttori sono lenti nel riprendere la loro produzione. Nel frattempo le economie che hanno subito la pandemia si sono ritrovate a riaprire, e abbiamo visto tutti crescite del 5, 6, 7%, 10%, il primo trimestre di quest'anno in Cina è stato del 18%, per cui puoi immaginare che incremento di domanda c'è stato. C'è un altro fattore che è importante, vale la pena di specificare. Vale a dire il fatto che nel voler essere più compiacenti, favorevoli per l'energia verde, c'è stata molta più domanda di quanto fosse stato in passato per il gas naturale, per la produzione di energia. E questo ha fatto sì che il divario tra prezzo del gas e prezzo del petrolio non fosse così grande, e quindi anche questo ha aiutato a sostituire un tipo di carburante con l'altro e far sì che con la riapertura delle economie ci ritroviamo con tutte le fonti di energia in grande domanda, senza avere dei produttori pronti a darci questa energia di cui abbiamo bisogno.
Ma Max, scusa, quanto questi aumenti, per esempio della benzina, sono collegati alle misure per raggiungere la quota zero di emissioni di anidride carbonica di cui si sta parlando, ne abbiamo parlato anche all'inizio del programma, e quanti invece a momenti contingenti del mercato?
Ti dico la mia opinione, non avendo la regressione, diciamo così, la risposta statistica per dirti effettivamente quante percentuale dipende da uno o dell'altro. Secondo me sono semplicemente questioni di domanda e offerta, quindi non ha niente a che fare con le emissioni. Quello che vediamo però è che in alcune parti del mondo dalla Cina, soprattutto dall'Europa, c'è molta spinta per avere macchine che usano energia elettrica, molto meno invece qui, e quindi c'è un trend decrescente per quello che riguarda l'uso di benzina, di gasolio per quanto riguarda le macchine, molto meno per quanto riguarda i trasporti, e ahimè sono quelli che ci condizionano, perché nessuno ormai produce vicino a casa le cose di cui abbiamo bisogno e che tutti quanti abbiamo in casa, quindi con un trend di domanda decrescente, perché abbiamo bisogno di aiutare questo pianeta, ma non avendo ancora energia alternativa sufficiente per avere macchine elettriche, ecco lì che nei momenti in cui abbiamo il momento di sorpasso della domanda sull'offerta, dell'offerta sulla domanda di gasolio, ci ritroviamo ad avere degli sbilanciamenti di prezzo che in questo momento sono contro di noi consumatori.
Max, citavi la ripresa fenomenale in molte parti del globo, in particolare in Cina. Proprio in Cina è stata annunciata la riapertura dei cantieri in alcune città, che ha spinto al rialzo il titolo del gigante immobiliare Evergrande, che alla borsa di Hong Kong ha guadagnato subito il 4%. La vicenda aveva fatto suonare dei campanelli d'allarme, perché la Evergrande aveva sospeso i pagamenti ai fornitori, dipendenti e appaltatori, e aveva accumulato un debito colossale, 260 miliardi di euro. Il suo collasso avrebbe potuto assestare davvero un brutto colpo all'economia cinese, che poi avrebbe riverberato anche sul resto del mondo. Che cosa si sa di questo? Cosa ha portato questo rimbalzo di Evergrande, e quindi è scampato il pericolo?
Ma allora, innanzitutto sappiamo sempre abbastanza poco di quello che succede effettivamente. In generale all'interno delle compagnie, ancora di meno quando queste compagnie sono in nazioni magari dove è più difficile avere informazioni precise, però quello che abbiamo visto è che negli ultimi 10 anni tanta parte dell'espansione cinese è stata dovuta al settore immobiliare che si è espanso prendendo soldi a prestito, per cui i prestiti delle compagnie immobiliari cinesi sono saliti di 100 volte negli ultimi 10 anni, questo giusto per dirti darti un'idea della dimensione del potenziale problema. Quindi in un momento in cui il mercato immobiliare invece rallenta, ecco lì che compagnie che si erano esposte troppo, come questa compagnia enorme Evergrande, ha difficoltà a pagare i propri fornitori. Adesso Evergrande è riuscita a pagare, a fare un pagamento che era stato ritardato di circa un mese la settimana scorsa, ne deve fare un altro adesso a fine mese, quindi vediamo se ci riesce. Nel frattempo, cosa interessante, il governo cinese ha fatto capire al proprietario di Evergrande, che è uno dei tanti miliardari cinesi, che magari dovrebbe metterci anche lui qualche cosa di tasca propria per aiutare la propria compagnia a pagare, quindi è un momento interessante, tanto per vedere come questa situazione viene risolta, perché tutti quanti nel resto del mondo dipendiamo in qualche modo da quello che succede dalla Cina, quindi è importante capire che cosa succede in questo mercato. La seconda è che il tipo di economia cinese è un tipo diverso di economia da quello a cui siamo abituati qui in Australia, che è più propriamente di funzionamento domande offerte, dove una compagnia che non riesce a pagare i propri fornitori va in bancarotta e chi deve ricevere i soldi non li riceve più, ci sono perdite che vengono spalmate e alcune persone che magari hanno guadagnato da questa compagnia in passato non vengono richiamate indietro per pagare o per contribuire al disastro che questa compagnia ha fatto. Nel caso cinese stiamo vedendo un tipo di esperimento diverso, quindi è anche interessante per questo motivo cercare di capire quello che succede. Certo è che il mercato immobiliare è forse troppo grande per quello che è il desiderio economico cinese. Abbiamo visto proprio ieri i 10 punti di ristrutturazione economica che dicono cerchiamo anche di mettere assieme quello che cerchiamo di ridurre quella che è l'esposizione al settore immobiliare, ma tra questi 10 punti c'è anche quello che dice Evergrande è soltanto un episodio singolo, non è un sintomo di problema generale o problema che può scappare di mano. Quindi
insomma, un'imitazione un po' dello struzzo da parte del governo cinese. Senti,
Non so fino a che punto, dico, guardiamo e poi decidiamo se effettivamente è struzzo oppure meno, perché sono usciti fuori dicendo la cosa viene contenuta e hanno chiesto al proprietario di Evergrande di cominciare a tirare fuori
il quattrino. Senti Max, una battuta finale ancora a proposito di immobiliare in quello australiano. Allora, secondo i dati di Moody's a Melbourne i prezzi medi delle case sono saliti ai massimi storici, sfiorano quello di una abitazione mediana il milione di dollari, è salito infatti a $960,000. Oltre un terzo degli stipendi finisce nel mutuo per pagare la casa. A Sydney non ne parliamo nemmeno, il prezzo mediano è salito a $1,4 million. Insomma, chi ce li ha sti soldi, tra parentesi. E in media ogni nucleo familiare deve destinare il 45% degli stipendi combinati al pagamento del mutuo. Moody's parla di mercato deteriorato e specifica che questa tendenza proseguirà probabilmente nei prossimi 6-8 mesi, e questo appunto nonostante la pandemia abbia tenuto fuori dai confini australiani molti potenziali acquirenti o affittuari. Come si spiega questa situazione?
Ma si spiega con il fatto che nel momento di crisi la banca centrale australiana ha portato i tassi di interesse praticamente a zero, anzi sotto zero, perché abbiamo visto che la banca sta continuando a stampare moneta, quindi il costo del denaro non a te e a me, però a compagnie e imprese è effettivamente molto basso. Se tu vedi, se hai un mutuo a tasso variabile, hai visto ci sono tassi di mutui che sono forse ancora sotto il 2%, che per l'Australia è veramente molto molto basso, per cui da una parte c'è un costo molto basso del denaro preso a prestito, dall'altra il governo ha dato tantissimi soldi alle imprese australiane e questi soldi sono finiti da qualcuno, ripeto, non sono finiti nella sua tasca, non sono certamente finiti nella mia, anzi le università stanno tagliando posti di lavoro, però nelle varie aziende che hanno ricevuto sussidi questi soldi sono andati. Ricordiamo che l'Australia in questi 2 anni ha raddoppiato il livello di debito pubblico che si ritrova per cortesia dei pagatori di tasse australiani, per cui ci sono tanti soldi in giro. La terza cosa è il fatto che c'è una ineguaglianza interessante in Australia, perché una diseguaglianza economica intergenerazionale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che spesso queste case che sono acquistate con mutui molto molto alti, magari anche dalle persone molto molto giovani, vengono fatte grazie a aiuti che vengono dati dalla famiglia che magari ha già casa e sta bene, per cui se vuoi questi prezzi che vediamo assurdi sono saliti perché c'è gente che se lo può permettere e lo sta facendo in un momento in cui il denaro costa molto poco e sono persone che hanno già casa e spesso volentieri la comprano anche per il loro figlio oppure i loro nipoti.
Davvero grazie a Massimiliano Tani per questo intervento. Max, grazie davvero, buona giornata e a sentirci presto.
Certamente, buona giornata a voi e a tutti quanti gli ascoltatori. Ciao.
Buona giornata allora a Massimiliano Tani, che ci ricorda che la cosa migliore per l'immobiliare è scegliersi i propri genitori. È un po' complessa come cosa.
Un po' sì.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.